Torniamo ora al tema a cui ero rimasta attraverso l'analisi dei diversi riti che abbiamo nel nostro codice di procedura. Non tutti, alcuni di questi. Abbiamo visto il rito ordinario di cognizione, il rito del lavoro, la condanna con riserva, l'ingiunzione di pagamento e il processo cautelare. Tutte queste tecniche diverse che abbiamo visto disciplinano l'allegazione dei fatti e il rilievo dell'eccezione delle difese sono tutti finalizzati a uno scopo, che è quello di delimitare il tema decidendum e il tema probandum del giudizio. Tema decidendum, cioè, significa l'oggetto del giudizio, inteso nella sua accezione strettamente tecnica di diritto oggetto del processo, quindi di posizioni sostanziali che sono state dedotte nel processo. Sarà una soltanto se normalmente, se non sono state proposte domande riconvenzionali dalla parte convenuta, può darsi che la parte convenuta o un terzo che interviene nel giudizio, a seconda del tenore chiaramente della loro domanda, potranno introdurre un diritto diverso ed ulteriore rispetto a quello che aveva introdotto in giudizio la parte attrice. Quindi l'oggetto del processo, inteso come posizione o posizioni sostanziali delle quali si controverte nel giudizio, integra il tema decidendum. Il tema probandum invece riguarda l'aspetto fattuale, cioè riguarda l'individuazione di quei fatti che sono bisognosi di prova. Abbiamo già visto che l'articolo 2697 distribuisce l'onere della prova tra l'attore e il convenuto a seconda della tipologia dei fatti, quindi fatti costitutivi per l'attore, fatti modificativi, impeditivi ed estintivi per la parte convenuta. Però, fermo restando questa distribuzione dell'onere della prova che l'articolo 2697 fa in bianco, come la dottrina ha sottolineato e come io vi ho illustrato nelle prime lezioni, in bianco nel senso che lo fa l'articolo 2697 in generale, ma poi sarà necessario verificare processo per processo e situazione sostanziale per situazione sostanziale dedotta nel processo, quali siano intanto i fatti costitutivi e i quali fatti modificativi, impeditivi e estintivi, e quali tra questi fatti abbiano effettivamente bisogno di prova, e cioè integrino il cosiddetto tema probandum, perché non tutti i fatti costitutivi e non tutti i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi hanno necessariamente bisogno di prova. Il meccanismo processuale utilizza infatti delle tecniche per alleggerire questo onere. In primo luogo, un alleggerimento ci viene dalla non contestazione. Cioè, se l'attore deduce in giudizio un determinato fatto costitutivo, il convenuto, costituendosi, può formulare un'eccezione, cioè può dire: non sono debitore, ho pagato. Però può anche verificarsi l'ipotesi in cui la parte convenuta si costituisca nel giudizio e non contesti alcuni fatti che sono allegati dalla parte attrice. E così viceversa, può darsi che poi l'attore a sua volta non contesti i fatti che sono stati allegati al processo dalla sua controparte processuale. Anche sotto questo angolo visuale, quindi, il processo prosegue, è ancora l'incrocio di enunciati a cui fanno riferimento le vostre dispense. In questo caso, oltre a essere un incrocio di enunciati, è un incrocio anche di una non contestazione, Che cosa significa non contestazione? Perché non contestazione è un concetto che si differenzia sia dalla espressa ammissione di un determinato fatto, sia dall'espresso riconoscimento di un determinato fatto. Abbiamo visto quando abbiamo analizzato le attività che sono compiute, per esempio, dalla parte convenuta nel momento in cui si costituisce in giudizio, uno degli oneri che sono espressamente posti a suo carico è quello di prendere esattamente posizione sui fatti che sono dedotti dalla parte attrice. Se questa attività non è svolta dalla parte convenuta, cioè se la parte convenuta non prende posizione su questi atti, si verifica questo meccanismo dell'assenza di contestazione. Può anche darsi che la parte si costituisca e non contesti. Facciamo l'esempio di un ricorso per separazione giudiziale in cui un coniuge chiede l'addebito della colpa all'altro coniuge accusandolo, per esempio, di aver abbandonato il domicilio coniugale, che a oggi è ancora uno di quei comportamenti che sono valutati per l'addebito della colpa. L'altro coniuge si costituisce in giudizio e non contesta, anzi ammette, dice sì, è vero, io me ne sono andato dal nostro domicilio coniugale, ma l'ho fatto perché tu mi hai usato violenza, per fare un esempio. Quindi si tratta di un comportamento processuale in cui il fatto che era stato allegato al giudizio dalla parte attrice è stato addirittura ammesso dalla parte convenuta, la quale poi ha arricchito chiaramente il panorama di ulteriori elementi. I fatti non contestati sono fatti che non hanno bisogno di prova. Questo ce lo dice espressamente l'articolo 115, il quale, nel sancire uno dei principi cardine del nostro processo, che è quello della disponibilità delle prove, con i temperamenti che pur abbiamo visto, per esempio, nell'articolo 281 terzo, cioè di casi in cui non sono le parti ma è il giudice che ordina un determinato mezzo istruttorio, stabilisce: salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, che, aggiungo io e vi ricordo, non è il giudice, ma è una parte pubblica, quindi un magistrato requirente, non il giudice giudicante, e quindi è mantenuta l'imparzialità del giudice, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Ecco quindi che il principio di non contestazione compare proprio tra quegli elementi che possono fondare il convincimento del giudice. Non dobbiamo però, per esempio, confondere la non contestazione con la confessione. Perché la confessione è quando una parte ammette un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte. La confessione, nelle sue articolazioni, può essere giudiziale, può essere stragiudiziale, ma pur nelle sue varie possibilità, diciamo, di estrinsecazione, è un mezzo di prova, cioè un determinato fatto ha trovato conferma nel giudizio. Tra l'altro lo ha trovato in una prova particolarmente forte, perché la confessione è una prova legale, questo lo vedremo tra poco. Si è quindi raccolta una prova nel giudizio e quella prova ha confermato quel determinato fatto. La non contestazione invece non costituisce un mezzo di prova, ma è un meccanismo che espunge il fatto non contestato dal tema probandum. Cioè, il fatto non contestato è un fatto che non ha bisogno di prova, ma è un concetto diverso dall'essere un fatto provato. Anche l'elaborazione del principio di non contestazione da parte della giurisprudenza è molto interessante e anche cospicua, perché in realtà vi sono zone grigie in questo principio di non contestazione, in particolare perché si discute quale sia il momento in presenza del quale può dirsi che non ci sia stata la contestazione. Normalmente, se l'attore allega un fatto nell'atto introduttivo del giudizio e il convenuto nel rito ordinario deve prendere posizione su questi fatti 20 giorni prima della udienza, si ritiene che se non lo fa si verifichi una non contestazione dei fatti che sono stati allegati nell'atto introduttivo dalla parte attrice. La dinamica processuale, tuttavia, in particolare in quella che concerne il rito ordinario di cognizione, quindi nel meccanismo delle memorie che possono seguire all'articolo 183, sesto comma, si possono verificare delle incertezze sul momento in cui si sia verificata una non contestazione oppure sulla possibilità di una contestazione successiva del fatto. Bisogna anche vedere la natura del fatto su cui cade la non contestazione, perché le sezioni unite nel 2002 con la sentenza numero 761 hanno affermato che l'allegazione dei fatti principali rientra nell'autonomia della parte e che la non contestazione vincola il giudice in quanto è espressione della stessa autonomia. Però questa stessa sentenza, per esempio, ha detto anche che i fatti secondari invece non rientrano nell'autonomia delle parti. Si tratta di una pronuncia che ha fatto molto discutere, per esempio anche il professor Protopisani l'ha notata e l'ha molto criticata perché ha sottolineato che con riferimento ai fatti secondari non si tratta di autonomia sostanziale ma di tecnica processuale. Fatto sta però che da questa pronuncia quindi è nato un elemento di discussione con riferimento alla questione della contestazione e dei suoi effetti. Il problema della non contestazione ha poi investito anche la natura dei diritti in contestazione, perché è sorto il problema se questo meccanismo della non contestazione potesse valere soltanto per i diritti disponibili e non anche per i diritti indisponibili. La Corte di Cassazione, con la sentenza 11.047 del 2015, ha ammesso la efficacia, diciamo, della non contestazione anche con riferimento ai diritti indisponibili nel rito del lavoro, ritenendo che non si rinvengano valide ragioni per ritenere che il principio di non contestazione non operi anche in relazione a diritti indisponibili. Quello che è interessante è che però il giudice resta libero di assumere le prove anche con riferimento ai fatti non contestati. Quindi, se pure in relazione a questo dialogo che nel processo si verifica entro il gioco delle parti, vi sono dei fatti che non sono contestati, può darsi che le parti, per esempio per scrupolo difensivo, formulino ugualmente delle richieste istruttorie con riferimento a questi fatti non contestati e il giudice ritenga di assumere queste prove e quindi di non fidarsi, come dire, del principio di non contestazione. Per esempio, la Cassazione, sempre nell'ambito di controversie in materia di lavoro, nel 2012, con la pronuncia 5363, ha quasi relegato il principio della non contestazione a un ruolo di criterio sussidiario a dispetto della lettera della legge dell'articolo 115, perché con questa pronuncia, vi leggo un passaggio della motivazione, osserva la Corte che secondo la propria condivisibile giurisprudenza la contestazione di un fatto costitutivo della domanda deve essere fatta valere con la comparsa di costituzione, ai sensi dell'articolo 416,3, ma in caso negativo, ove cioè non sia stata formulata, l'esclusione dei fatti non contestati dal tema decidendum si verifica solo allorché il giudice non sia in grado in concreto di accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio in base alle risultanze ritualmente acquisite. Quindi la Corte di Cassazione dice che laddove esiste una prova o esiste la possibilità di acquisirla sia preferibile al meccanismo della non contestazione e quindi sia preferibile verificare il fatto attraverso un'assunzione della prova.